tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ragazzi, diamo un buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
E allora, ti dico una cosa. Entrando, adesso faccio un giro un po' lungo. Allora, entrando, Boris mi ha detto, vedendo la mia maglietta della squadra di rugby dell'Irlanda, ancora non ti è passata, Non mi è passata e stavolta sarò lunga. Però ti voglio dire una cosa. Ho letto un libro bellissimo che vi consiglio se volete approfondire la questione irlandese, la questione dei Troubles. Si chiama Non dire niente. È un libro di un giornalista americano che si chiama Patrick Radden Keefe, ed è un libro meraviglioso perché prende un caso di cronaca di un omicidio non risolto negli anni dei Troubles, siamo nel 1972, e tramite quell'episodio racconta cosa sono stati i Troubles, cioè gli scontri fortissimi tra la componente cattolica e la componente protestante nell'Irlanda del Nord tra il 69 e il 98, tra il 1969 e il 1998. Ora, allora, questo libro è un capolavoro perché è un libro, di fatto è un saggio, cioè tutto quello che lui scrive è ampiamente documentato con tanto di apparato di note, saranno tipo 200 pagine di note, quindi però si legge come un romanzo, sembra che se lo sia inventato, cioè è scritto benissimo, è un come dire, è un thriller. Io vi consiglio di leggerlo se non avete voglia, non avete tempo di leggerlo, sono 400 pagine ma si leggono veramente, state lì col fiato sospeso come fosse appunto un thriller. Se non avete tempo vi consiglio la serie TV su Disney Plus che si chiama proprio Non dire niente, Say Nothing, che è secondo me bellissima. Non so se tu, Boris, l'hai vista.
No, però la trovo bellissima. Mi hai convinto, insomma. Io pensavo che tu mi consigliassi la biografia di Ed Irvine, tutta colpa di Mazzacane.
Esatto. Meraviglioso. Ed Irvine è nord irlandese. Però insomma, molto bella. Recuperatela se volete. Se non avete tempo, andate solo sulla serie TV. Se avete un pochino più di tempo, visto che c'è l'estate, il libro, e poi finito il libro, la serie TV. Che sono 9, è una serie TV chiaramente con un'unica stagione perché racconta la storia narrata nel libro, e sono 9 episodi, ma ragazzi, veramente bella, veramente molto molto bella. Quindi vabbè, chiusa la parentesi, visto che parlavamo di Irlanda e parlando insomma di serie TV, nel frattempo ho recuperato i vari film che mi avevi consigliato un paio di settimane fa, e quindi 71, Belfast, che ho rivisto con molto piacere, di Kenneth Branagh, e poi c'è Il nome del padre, insomma la questione, e anche ho visto anche Hunger.
Sei riuscito? Quindi,
sono riuscito a vederlo. È tosto proprio, è veramente...
Noi che l'abbiamo visto, che non sapevamo nulla, non sapevamo quanto era bravo Fassbender, sì. Non sapevamo quanto era bravo Queen, è stato...
C'è una scena di, credo, una ventina di minuti, sostanzialmente un piano sequenza di Fassbender con un prete, cioè il colloquio di Fassbender che interpreta Bobby Sands, il prigioniero politico dell'Ira che sta facendo lo sciopero della fame, mentre parla con un prete, sono 20 minuti... D'antologia, solo quello varrebbe il film.
Sì,
me.
Anche perché lì tutti e due mostrano la fragilità. Il prete dovrebbe in fondo apprezzare quel martirio perché è la cosa più vicina a quello che ha sempre ammirato, e invece, essendo profondamente umano, non ci riesce, no? Cioè, vuole convincerlo in ogni modo, pur condividendo sostanzialmente quello che pensa. E dall'altra parte Bobby Sands è corroso dal dubbio che quello che stia facendo è troppo rispetto alla causa, ma la causa è troppo rispetto a lui, nel senso, non è talmente intriso ed è tragico perché tu sai com'è finita, ma stai là e dici no, ti prego convincilo, dai, divento, crederò anch'io in Dio, cioè è una roba
forte.
Poi lui è bravissimo, devo dire, anche la scena, tutta quella scena in cui si vede dall'alto e lui è su una specie di tavola da obitorio, no? Con il corpo,
sì,
ormai emaciato.
Tra l'altro, sai che mi ha ricordato anche moltissime storie, purtroppo, di casa nostra, come il caso Cucchi, come il caso del G8 di Genova. Rivedere quelle scene, qui siamo, era una vera e propria guerra, che gli inglesi non volevano chiamare guerra, perché chiamare guerra avrebbe, secondo loro, legittimato, no? I terroristi. E tra l'altro, vedendo quella roba lì,
mi ricorda qualcosa.
Bravo, bravissimo, sì. Stavo dicendo proprio quello. Vedendo quella roba lì, voi capite, cioè se voi prova a vederti Mauri Non dire niente su Disney Plus,
no, mi leggi
Non dire niente,
bravo, leggi il libro e tu dirai segnato. Ah, ma questo è, cioè se voi togliete la parola irlandese, certo, e mettete palestinese, cioè è la stessa cosa,
e vogliamo
è
dirlo,
uguale,
vogliamo dirlo che di mezzo c'è sempre l'impero britannico, perché sì, a noi, certo, ci piace prendercela con gli Stati Uniti,
no, però
ma
così,
senza l'impero britannico tutta quella storia non sarebbe mai avvenuta.
Assolutamente,
cioè adesso gli americani come al solito arrivano e rompono tutto quando stanno dentro la stanza, no, ma la stanza l'hanno costruito gli inglesi,
chi ha legittimato certe cose è stata l'Inghilterra,
e quindi forza Norvegia.
Tra l'altro, esatto, tra l'altro credo di aver avuto perso, ci scrive Silvia, l'uso della parola per 2 ore dopo aver visto Hunger, anche perché tu aspetti una cosa un po' diversa, è un film, tolta quella scena che è una scena di quasi teatrale, tra l'altro credo che sia tratta da un monologo teatrale quella scena lì, il resto del film è fatto di silenzi, di rumori,
ma è il racconto di un martirio, questo è quasi una, è quasi un horror,
sì,
nel senso che
sì,
la politica torna prepotentemente in 3-4 scene, ma e questa forse è la cosa più interessante, racconta che cos'è veramente lo sciopero della fame al di là della romanticizzazione che se ne fa in positivo e in negativo, e restituisce appunto il senso del martirio di Bobby Sands, perché poi una cosa è dirlo e una cosa poi è farlo in quel modo, scegliendo di fatto il peggior suicidio che si possa scegliere,
certo,
solo per qualcosa che, in cui credi. Insomma, chi lo farebbe?
No, tra l'altro, leggendo quel libro che ti dicevo, Mauri, esce fuori un ritratto di Margaret Thatcher che è davvero terribile, perché parliamo di una donna che di fronte a casa dice: vabbè, che si hanno scelto di. Sono dei terroristi che hanno scelto di suicidarsi. Quindi,
ma Margaret Thatcher è il seme, è il seme delle destre di adesso.
Sì.
Cioè, senza Margaret Thatcher tu non l'avresti avuta. Anche là possiamo dire degli americani quello che vuoi. Ma non è certo Nixon che ha ispirato queste persone, ma è la Lady di Ferro, è lei che ha portato il liberismo a fottersene di alcune regole, to cure. Nixon, che è Nixon, non è mai arrivato a quel livello, né con i sindacati, né con gli avversari politici, magari li spiava, ma appunto cercava di fare una cosa illegale perché quelle legali non si azzardava a fare. Lei ha costruito quel tipo di destra che adesso sta ballando sui nostri cadaveri.
Ci fermiamo un secondo che c'è la pubblicità.
Quindi vogliamo
poi torniamo
spazzare via l'Inghilterra dalla faccia della terra.
Mi sembra un'ambizione un po'.
Mi sembra un po' troppo.
Passiamo con Norvegia e Inghilterra,
finita,
magari.
Mi sembra finita questa swing in Londra. No? Cioè, quello di buono che ci poteva dare Londra ce l'ha dato.
Ce la dai e basta ormai.
Esatto.
Va bene, ci fermiamo per la pubblicità. Torniamo fra pochissimo con i film in uscita nel weekend. Pochi ma buoni, forse, o forse nemmeno. Non lo so. Tanti ma.
C'è un paio di cose buone.
Un paio di cose buone, tra poco le sveglie.
L'estate può essere Radio Rock Podcast.
Rolling Stones con Jealous Lover. Allora, raga, io direi che non ti voglio far parlare, Boris, dei film in uscita in questo weekend. Ci mancherebbe
però,
altro. Però una cosa al volo che mi sembra più cogente sugli Emmy 2026 che si terranno nel prossimo mese settembre, di lunedì anziché di domenica, perché ci sarà data la precedenza al football, e quindi no, a settembre la faranno, quindi però ecco, sugli Emmy, sì, vabbè, domina The Pitt, e questa diciamo non è né una novità probabilmente e né un'ingiustizia, perché mi sembra giusto. Ci sono però altre serie interessanti, alcune delle quali io personalmente no. Allora, Willow's Vale l'ho vista, mi è piaciuta, non so se l'hai vista.
Io non entusiasta, però
allora devo dire la verità, per l'hype con cui se ne parlava mi aspettavo qualcosa di meglio.
Sono arrivato col veleno, quindi bene. Però
no, cioè, era interessante,
un momento di scrittura clamorosa
con Matthew Rhys, che è il tanto lui gli avrebbe dato un Oscar soltanto per il fatto che è gallese e gli fanno fare i ruoli di americani, ogni volta deve parlare in americano, cioè recitare in americano con l'accento, ed è bravissimo.
Però tu dici tutti e due un concerto di cani, no?
Di cani,
sì.
Ma è tutto pianissimo,
che non è elegantissimo, sì, l'accento inglese né dei gallesi né degli americani, quindi insomma.
Però lui è bravo a fare l'americano.
Però non fa questo sforzo epico, insomma, no?
Ah, tu dici ok.
Non so come dirlo,
ok, chiarissimo.
No, ma l'hai detto.
No,
l'hai detto molto bene.
Si becca, cioè, bravo, questo di Cananzara a fare l'accento di Cosenza. Sì, però.
Però si becca 19 nomination. Intanto, come commedia, X, che non ho visto. Axe, e poi Beef, seconda stagione, che non ho visto, ho visto la prima, no, la seconda non ce l'ho fatta. E poi DTF St. Louis, queste sono le principali, diciamo.
Che secondo St. Louis è una delle, allora, è stato un buon anno. St. Louis è una delle sorprese di quest'ultimo periodo, almeno degli ultimi sei mesi. Mi sembra che non sia stata considerata così tanto. È stata considerata, nel senso che qualche candidatura l'ha presa. Però di queste quattro, contando che The Pit, secondo me, per carità, la conferma della seconda stagione forse è ancora più importante della prima, perché la prima aveva la facilità di un'idea che era clamorosa, e la seconda rinuncia all'effetto sorpresa e trova comunque una strada, sì, quindi merita, dicevo, sicuramente di essere lì. Però la cosa nuova, veramente nuova, veramente forte, secondo me è DTF St. Louis.
C'è qualcosa che secondo te invece andava premiato e non è stato premiato? Se ti viene in mente qualcosa, perché insomma è complicato, mi rendo conto, no? Nel senso che queste sicuramente, guarda, sono le serie del momento.
L'unica, come dire,
c'è Pluribus, anche ho dimenticato di dire, 18 nomination.
L'unica, sì, che è il caso dell'anno. Cioè,
bellissima.
Insomma, sì, sai che ho l'impressione. Allora, io sono uno di quelli che Pluribus si è strappato le vesti mentre, sì, lo guardava.
Sì.
E quello è interessante, secondo me dobbiamo fare un ragionamento, perché Pluribus, come Lost, nel momento in cui la guardi è l'unica cosa a cui pensi. Passano due mesi e
te
tu
la
dici
dimentichi.
Ma non è che mi ha, sì, preso per il culo. Non so, nel senso, più ci ripenso più dico cioè, no?
Sai che a me ha fatto tutto il contrario. Cioè, mentre la guardavo mi è piaciuta, ma poi si è sedimentata dopo. Anzi, all'inizio, le prime puntate, ho quasi provato,
sì,
quasi noia.
Roba.
Sì.
Ma che è sta roba? Io che poi ho classico, anche Breaking Bad era così.
Sì, anche Breaking Bad.
Breaking Bad inizia, devi
scavallare. Sì, devi scavallare.
Tra l'altro, è ambientata nella stessa cittadina.
Sì,
però Breaking Bad, secondo me, è la sua forza. Nel senso che piano piano tu arrivi alla sesta stagione e dici: come ho fatto a non capire prima che stavo guardando un capolavoro. Qui ho l'impressione che si porti dietro Pluribus la caratterizzazione perfetta di lei, che in qualche modo costruisce il personaggio, nel senso, lei riesce benissimo a incarnare quel disorientamento.
Ma l'ambiente lei costruisce oltre che il personaggio.
Sì, esatto,
cioè, è bravissima anche in quello.
Però riesce ad essere tutto quella roba, sì, là. E noi per la bravura che c'è in quella performance accettiamo un po' troppe cose. Cioè, se poi
non pensi che questa prima stagione possa essere la preparazione ad una seconda?
Però intanto la prima è stata super valutata.
Lost fu una droga e poi peggiorò. Cioè, nel senso, Pluribus si avvia ad essere Lost, no? Cioè, che cosa si possono inventare?
Certo.
A differenza, per esempio, di Scissors, no? Che siamo più o meno in quella,
okay,
e si sforza di costruire, cioè, qualcosa di più strutturale. Però è una pippa.
Allora, intanto ci scrivono
una roba che mi ha fatto stare così per settimane.
Ok. Intanto ci scrivono
che l'unica cosa che mi piacerebbe è che, sì, fossero meno americano centrici. Quest'anno Portobello, se mai fosse arrivato,
no, non lo possono fare. Addirittura, pensa che Heat Driver, leggevo, non è stata nominata, zero nomination, perché è canadese. Quindi,
lo so.
No, è inglese, non può, sono solo americani. Quindi non si possono
americani
proprio fisicamente.
Non lo sapevo, questo non mai.
Non lo possono. Tant'è vero che hanno trovato un escamotage a uno dei due protagonisti di Digital Driver. Gli hanno dato una nomination per la sua apparizione in Saturday Night Live. Cioè, hanno trovato questo escamotage per poterlo nominare, perché altrimenti non era nominabile come serie TV, che era una follia, secondo me. Però ti fa capire quanto sono americanocentrici gli americani.
Americani no.
No, anche perché. Che, guarda che è folle, nel senso che una serie che parla di America, che parla di uno sport americano, che parla della società, siccome è canadese, loro sono.
No, è una follia.
C'è pure un russo in mezzo, dire, quindi non credo, capito.
Vabbè, però è ambientata poi in America,
certo,
spesso, cioè,
sì,
gran
sì,
parte,
no, no, ma c'ha tutti
hanno
i
meritato di perdere 4-1 con il
Bravo.
Belgio.
Oh. Sì. Allora, ok, non è un capolavoro, ma questa novità dei Rolling Stones insieme a quella di Deep Purple la trovo veramente piacevole. I dinosauri continuano a stupire, e ho per te, perché oggi entra in rotazione, faccio questo piccolo spoiler, anche Paul McCartney col nuovo disco, che ha fatto secondo me un gran bel disco. E tra l'altro c'è il primo, stava sulla puntata della settimana scorsa, oggi ne esce un'altra, di Sound of the Week, c'è il primo duetto ufficiale di un ex Beatle con un altro ex Beatle, chiaramente capirete che si tratta di Ringo Starr, perché non ci sono altre possibilità, che per la prima volta fanno un duetto insieme, non ai cori, ma proprio con due voci.
E
che
quanto sarebbe stato bello invece se fosse stato uno degli altri due.
Eh sì, sarebbe stato molto,
molto
bello. Effettivamente con l'intelligenza artificiale si potrebbe anche fare. Grazie Boris, a me l'host ha fatto un po' cagare all'inizio, proprio perché mi sembrava una super cazzola, e poi dopo due stagioni ho accannato. Ci scrivono biffa la solita matta escalation di fatti contorti, molto bella ed angosciante. Qualcun altro scrive che Pluribus è un Last Man on Earth senza la risata e i cavalli.
Mi sembra, allora, mi sembra eccessivo. Io lo sapevo che dicendo ah, ma sai, Pluribus non è il capolavoro che
sì,
tutti dicono,
hai scatenato,
scatenavo il contrario. E non è vero, perché poi se ti frega così, come ha fregato anche me, ho l'impressione, cioè io pensavo che l'entusiasmo sarebbe cresciuto un po' come i The Rivalry, che invece sedimentando ho perso quella rabbia per la finale, il finale melodrammatico. Perché mi sono reso conto che parlando tra l'altro una collega.
Però ti faccio una provocazione: non è la stessa cosa per Severance? Allora, cioè, tutte le serie che hanno questa velleità di rompere e fare
no,
qualcosa di.
Severance. Là è tutto lei, mentre Severance è qualcosa di più.
Sono più livelli.
Però
diciamo,
scusa, il fatto
cioè,
che.
Rinuncia anche a un po' di cose che potrebbe fare, no? È più Brasil di Terry Gilliam.
Però scusa,
Severance,
il fatto che sia tutto lei non potrebbe essere proprio una scelta stilistica piuttosto che una paraculata?
No, ma non ne dico.
Cioè, no,
dico,
perché.
Dico che. Ma lui è, poi è bravo, cioè voglio dire. È un po' come l'Argentina che vince il mondiale dell'86 grazie a Maradona. È un po' una pippa dire. È forse la nazionale più debole che ha vinto un mondiale, se togli Maradona. Però c'era Maradona, è stato bravo anche il regista che si è ritrovato. Quell'attrice ha deciso di scriverlo, quindi sicuramente è una scelta artistica.
È che lei è un po' un'eroina. Non lo so, io.
No,
devo
ma io
dire
sono
che...
d'accordo, sono d'accordo. Solo che in qualche modo è. Che ne so, in Italia è stata una cosa che. Adesso dico una cosa che mi pentirò, perché poi lui è stato anche un amico. Però Sacco e Vanzetti, il film Sacco e Vanzetti, non è un film straordinario. Diventa un film straordinario con Gianmaria Volonté,
certo.
E vale uguale, cioè nel senso che poi io vedo là e faccio che cosa, certo, che cosa siamo,
cioè,
un buon pescatore e un bravo calzolaio, e piango, ah, piango. E me ne frego che fino a quel momento,
certo,
no?
Certo. Cioè, senti, Boris, ci scrivono: ho preso i biglietti per Nolan, mi porto il cuscino oppure no? E perché per Ulisse non ha pensato a Tom Hardy invece di Matt Damon? Che tra l'altro
Tom
Hardy,
conosci,
Tom Hardy aveva collaborato varie volte con Christopher Nolan, quindi poteva essere una scelta.
Allora, credo che la risposta l'abbia data lui. Io devo dire, sono più affascinato da come Nolan parla di cinema, di come lo fa. E sono terrorizzato dall'Odissea, cioè o è il momento in cui io e lui finalmente troviamo un punto di incontro o è il momento
o litigare
in cui
per sempre.
Devo dire, il trailer non mi ha aiutato per niente, però questo per la prima volta forse abbassa le aspettative.
C'è un cast pazzesco comunque, stellare.
E là lui ha spiegato il cast pazzesco in una maniera, non so se paracula, però sì, geniale, perché dice giustamente: cos'è l'Odissea se non la storia di uomini e donne leggendari?
Ah, ok.
E quindi io non potevo, anche se dicendo sta cosa.
Non l'ha fatto per nessun altro motivo, solo per quello.
Dice: anche se avessi avuto degli attori migliori ma sconosciuti, non potevo, perché il primo impatto sul pubblico doveva essere che ci fosse qualcuno di iconico e leggendario. Certo. Perché non potevo fare un Achille sconosciuto. E devo dire, mi ha abbastanza convinto, perché lui quel pattern non poteva crearlo in altra maniera. E quindi tra Matt Damon e Tom Hardy, Matt Damon è più famoso, cioè è più
Bene, bene, chiarissimo, è chiarissimo. Senti, Boris, hai visto From? Se sì, cosa ne pensi? In particolare sul finale di stagione della scorsa settimana. Magari se l'hai visto, non fare spoiler, però di, a questo ascoltatore cosa ne pensi?
Non fare spoiler, però so. Non, diciamo che è un 6 meno meno per me. Nel senso,
benissimo.
È in parte anche il finale che mi porta ad essere così severo.
Benissimo, io a questo punto chiuderei e chiuderei con i film in uscita. Sì. Abbiamo L'Hangar Rosso, Il Mondo Oltre, Rosebush Pruning e La Casa e il Rogo del Male.
Allora,
riassumere un po' tutto.
Allora, riassumo velocemente: La Casa del Rogo del Male è esattamente quello che ti aspetti dal titolo. Ok, va bene.
Sì.
Non dico altro.
Okay.
Rosebush Pruning è una sola straordinaria.
Benissimo.
Soprattutto perché c'ha una trama che ti potrebbe pure accattivare, tra virgolette, nel senso che è una ricca famiglia americana che si con una serie di tare psicologiche, relazionali, anche genetiche, che si rifugia in Spagna in un rifugio dorato e cerca di costruire, insomma, ricostruire delle dinamiche. Invece diventa un succession morale, però è tutto abbastanza grottesco, non riuscito, eccessivo. Quando sembra che ci sia una specie di critica di classe, diventa invece Dallas o Dynasty. È tutto sbagliato soprattutto in scrittura. Ed è un peccato, perché invece secondo me l'impianto, cioè i primi 10 minuti, ti dicevano che c'era qualcosa di più interessante.
L'Hangar Rosso e Il Mondo Oltre.
Mondo Oltre, allora, film interessante. Dario Germani, film post-apocalittico italiano, girato nel deserto del Sahara. La cosa ottima, chi è? Francesca Einaudi, che passa dall'ingenuità. Non so, perché ha visto la serie Anna di Ammaniti, siamo più o meno da quelle parti là. Einaudi bravissima, perché ha un personaggio complicato, che prima deve essere ingenuo, poi deve capire e diventare un po' alla Emily Blunt nei film post-apocalittici, una donna quasi eroina. E quindi lei sicuramente è buono. Buona l'idea. La sceneggiatura, ragazzi, tra la caratterizzazione di madre, sì, e figlia, che litigano praticamente tutto il tempo, l'uomo misterioso, non posso dire nient'altro perché sennò farei spoiler, e il colpo di scena finale, che è molto buona, c'è un po' di vuoto pneumatico, nel senso che c'è una ridirezione e ripetizione. Quindi è un peccato, perché rischia di essere un buon corto da 25 minuti, anzi un ottimo corto, un capolavoro di corto
da
lungometraggio, però bravo per il tentativo. Cioè io gli direi, è un si può vedere forse solo perché è andato dove non va nessuno normalmente, se non appunto un genio come Ammaniti. Hangar Rosso me lo sono tenuto alla fine perché non, sì, parla d'Irlanda, ma è la cosa più vicina a quello con cui abbiamo iniziato la,
okay,
trasmissione. Siamo in Cile, è un thriller politico di un regista cileno che torna sul Cile. Non ci tornano molto i cileni sugli anni 70, che uno ne pensi. L'ho fatto la Ryan con il secondo film, raccontando la notte dell'autopsia del corpo di Salvador Allende. L'ho fatto Patricio Guzmán, che è in qualche modo il Rosi cileno, no?
Sì.
Ha fatto questa La Baiada de Chile, che è il documentario seminale per tutto questo racconto. L'ha fatto sempre la Ryan con No, sul referendum che riportò la democrazia in Cile. Questo invece è proprio un thriller che va dritto sugli anni 70, che sono stati terribili, desaparecidos, appunto l'11 settembre del 73. Qual è l'idea geniale che a me ha fatto, lo fa diventare il mio film della settimana, che è un film solido, non è un capolavoro, non lo ricorderemo nella storia del cinema, è un 7.5 proprio perfetto.
Ok, adesso, butto
è
via.
L'idea che tu vai là l'11 settembre e non parli dei capi, non parli nemmeno del popolo, parli di uno che sta nella posizione più scomoda possibile, cioè un ufficiale che addestra le reclute, eroi di guerra, paracadutista, un militare di quelli proprio come noi li conosciamo, tipo,
sì,
Vannacci, no? Ligio, onesto, ammirato dalle sue reclute, quindi un personaggio assolutamente positivo che si ritrova con l'esercito che fa un colpo di stato, e lui a quel punto in una notte si ritrova tra il dovere o l'obbedienza all'esercito, che è quello per cui lui ha sempre lavorato, i suoi imperativi morali, il fatto che l'esercito gli fa capire che insomma moglie e figli avranno dei problemi e tutto quanto, e poi però anche la responsabilità verso queste reclute che sono come figli e che a cui loro ha insegnato a vivere, e che da lui si aspettano una risposta, cioè non vogliono fare quello che non è giusto, ma delegano a lui. ed è un mini Atlante, no? Cioè uno che si trova il peso del mondo addosso, anche se poi è una piccola storia. E tu passi la notte a vivere con lui, e la cosa più bella è che lui non è né l'eroe senza macchia, senza paura, né il corrotto. È un uomo normale che si ritrova di fronte a una scelta onestamente impossibile, lo dico da padre, lo dico da idealista. E il thriller, quindi, da una parte si gioca sull'azione enorme, grande del golpe, e dall'altra su una vita piccola, ma in qualche modo fondamentale, perché lì si gioca probabilmente la protezione dell'innocenza.
Bene, solo giudizio, Boris, Langa Rosso.
Si deve vedere
Il mondo oltre.
Si può vedere.
Rose Bush Pruning.
Se andate a vederlo, vi picchio.
La casa è il rogo del male.
Non si può. Facciamo un non si può picchiare.
Non si può. Vabbè, bello. Allora, grazie, Boris Sollazzo. Settimana prossima. Grazie a tutti voi. Ci ritroviamo lunedì prossimo alle ore 6 con il The Rock Show. Adesso Gagari con Marco e Tatiana. Ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.